Questa mattinata informativa vogliamo parlarvi di bollette, perché credo che in tanti si siano chiesti: ma perché tutti questi aumenti? Perché il prezzo dell'energia elettrica è aumentato di ben il 40% in bolletta? Cosa c'è dietro? Beh, cerchiamo di capirne di più e ne parliamo con Francesco Fricche, uno degli economisti che di tanto in tanto sentiamo per cercare di capirne di più di queste scelte, anche se abbiamo già capito che tocca agli sfruttati pagare il costo di queste bollette. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Beh, già oltre l'aumento, che gli aumenti sì, ogni tanto ci stanno, anche se non di questa portata, è molto strano che sia il ministro della transizione ecologica che si intesta l'aumento. Neanche quando l'Enel era un ente monopolista il ministro prendeva e diceva aumentiamo le bollette, perché politicamente evidentemente fa una figura sbardina, e non lo facevano all'epoca, lo fa oggi Cingolani, tra l'altro dopo una serie di uscite sulla produzione di energia elettrica. Il motivo c'è, è questo: normalmente c'è stato un aumento, è in corso un aumento dei costi delle materie prime, stanno aumentando più o meno tutti. E tra le materie prime è aumentato il petrolio, ma di fatto è tornato ai livelli pre-crisi, intorno ai $70 al barile, prima della pandemia, della sindemia anzi, c'è il prezzo grosso modo era quello. Poi con la pandemia e i lockdown c'è stato un crollo dei consumi del petrolio e il prezzo è sceso, addirittura il petrolio commerciato negli Stati Uniti, il WTI, il Texas Intermediate, una qualità di petrolio è cominciata la borsa di New York, è sceso sotto zero a un certo punto, adesso sta sui $70 al barile, che viene dal prezzo diciamo medio intorno al 2019. Quello che è aumentato di molto nell'ultimo anno, è stato il gas che serve a produrre l'energia elettrica, ha quasi raddoppiato il prezzo. Ma il problema vero, però, anche in questo caso si tratta di aumenti temporanei, nel senso che sta ripartendo la produzione, c'è una maggiore domanda, i futures, che sono i contratti futuri che vengono stipulati sul prezzo di un bene, danno una tendenza al ribasso nel medio periodo del gas, in Europa in particolare. Tra un annetto si aprirà il Nord Stream 2, che è un gasdotto che collega direttamente la Russia alla Germania passando per il Baltico, e aumentando l'offerta necessariamente calerà il prezzo. Per cui diciamo, dal punto di vista delle materie prime non c'è l'aumento, c'è un problema, però è un problema dell'Unione Europea, è un problema legato alla riduzione di emissioni di anidride carbonica. Ragionarci un attimo fa capire come funziona questo greenwashing, questo lavaggio ecologico che fa il capitalismo europeo, che va sempre a finire ai danni poi delle persone. Che succede? Nell'Unione Europea è stato deciso alcuni anni fa di ridurre il totale delle emissioni di CO2, di anidride carbonica, del 40% dal 1990 al 2030. Per farlo hanno deciso di utilizzare di assegnare a ogni industria che produceva chi produceva energia elettrica, chi faceva gli acciai, di chi diciamo produceva le industrie che producevano maggiore anidride carbonica in Europa, hanno assegnato delle quote di emissione di anidride carbonica che sarebbero state ridotte ogni anno. Queste quote di emissione potevano anche essere o acquistate dall'Unione Europea o negoziate da produttori, per cui se io ho quote di emissione, una quota, si chiamano ETS, Emission Trading System, ogni quota equivale a una tonnellata di CO2 che può essere prodotta. Se io faccio una produzione che comporta una minore emissione di CO2, a me avanzano delle quote che posso vendere a chi non produce CO2, e quindi a chi ne produce di più e che me le paga in cambio della cosa. È una logica di tipo capitalista che serve a ridurre i consumi. Però che cosa succede? Succede che la produzione di energia elettrica in Italia non è una produzione dove c'è un mercato diffuso per cui lo compro da uno, lo compro dall'altro, ci sono pochi produttori che ovviamente nel momento in cui gli aumenta il costo delle quote di produzione scaricano i prezzi sulle bollette. È quello che è successo e sta succedendo in questi giorni. Che cosa è successo? L'Unione Europea ha deciso di aumentare la quota di la riduzione della produzione CO2 fino al 2030 dal 40% del 1990 al 55%. Questo ha comportato da a luglio scorso l'aumento della riduzione annuale delle quote concesse. Prima tagliavano dell'1,74% all'anno, adesso tagliano del 2,2% l'anno. Sembra poco, però questo taglio, accompagnato da un'altra cosa, le quote che una industria poteva mantenere le poteva trasmettere da un anno a un altro, cioè un anno produco di meno, mi rimangono delle quote, io lo utilizzo l'anno successivo. Le quote del 2020 che sono di fatto state inutilizzate perché c'è stata la pandemia, sono diminuiti i consumi eccetera eccetera, quindi non sono l'attività industriale non è andata avanti a pieno ritmo, sono state assorbite dall'Unione Europea creando un suo fondo di stabilizzazione con 900 milioni di quote residue. Questo ha comportato un boom dei prezzi di mercato. Il costo di queste quote nel 2017 era di 5 euro a quota, nel 2018 a 15 euro, nel 2019 e 2020 è stato intorno ai 24 euro, ieri era quotato a 60,87 euro, cioè aumentato del 250%, e le prospettive che stanno dando tutti, compresi i fondi speculativi, ovviamente fiutata la cosa, si sono buttati a comprare quote per poterle rivendere, e di arrivare ai 100 euro da qui a breve.
Scusa se ti interrompo, è arrivata sì. Un messaggio di un ascoltatore che ci chiede: ma l'ETS non lascia la possibilità alle grandi multinazionali di comprare quote dal mercato riducendone la disponibilità e facendone aumentare il costo? In tal modo fanno speculazione e al contempo eliminano la concorrenza di quelle piccole imprese che non hanno soldi per installare tecnologie che riducano le emissioni né per comprarsi le quote di CO2.
Sì, nel senso che questo tipo di meccanismo è un meccanismo che favorisce la concentrazione, proprio il discorso che dicevo prima. Aumentando il costo, se io riesco a scaricare direttamente a valle, perché sono il monopolista della produzione di energia elettrica, per cui poi gli altri eventualmente mi seguono, perché se io Enel produco il 90% dell'energia elettrica in Italia, decido io il prezzo e scarico sulla bolletta il costo delle quote di produzione, perché non ho provveduto a diminuire l'emissione di CO2. La Tirreno Power, che è una centrale che fa una piccola produzione, è chiaro che si adegua al prezzo che fa l'Enel, anche se ha ridotto, perché gli converrà tenere un prezzo più alto per avere maggiori margini di profitto. Questa situazione qui è una situazione che favorisce il monopolio, ma soprattutto penalizza i consumatori, perché qual è il problema? Io, consumatore, non ho alcun potere di decisione rispetto a come l'Enel produrrà l'energia elettrica, se più o meno inquinando. Attenzione, non si riducono i profitti, perché l'Enel seguirà a distribuire un ricco dividendo ai propri azionisti, fregandosene assolutamente del fatto che debba pagare più o meno le quote di emissione, proprio perché li scarica sui consumatori finali. Il problema di fondo di questo meccanismo di gestione è quello, non volendo mettere in discussione quello che è la proprietà, quello che è la profittabilità di alcune produzioni, perché tu dovresti dire no, questi costi in più tu li togli ai dividendi, ai profitti di un'azienda, non li vai a scaricare sul consumatore finale. Allora lì forse effettivamente riesce a ridurre le emissioni, perché diventa conveniente per me, proprietario dell'azienda, siccome ci guadagnerei di meno, investire in tecnologie verdi. Facendo così io non ho nessuna convenienza, io seguito ad avere i miei profitti. Quelli che pagheranno saranno gli utenti finali, e tra gli utenti finali quelli poveri, perché è chiaro che se ho un reddito alto, l'aumentato costo dell'energia elettrica nel mio bilancio complessivo familiare pesa per uno zero virgola. Se ho un reddito basso, faccia cazzotti tra la spesa e le bollette, l'aumento del 40% di una bolletta della luce mi comporta la non possibilità di utilizzare una serie di strumenti che altrimenti mi farebbero schizzare alto il prezzo della corrente che pago, mi manderebbero in frantumi il bilancio familiare. Il problema di fondo è proprio questo. Su questo si sta, è la logica verde applicata a un mercato mercantile e capitalista qual è quello dell'Unione Europea. Non è il fatto di dire miglioriamo, facciamo le cose più verdi, non necessariamente è un vantaggio, molto spesso è uno svantaggio e serve a favorire chi inquina senza alcun problema e scarica i costi sugli altri. Per cui uno, oltre a respirare un'aria inquinata dalla produzione di CO2, deve pagare anche più la bolletta e non ha alcun modo per poter dire no, io mi faccio una cosa, a meno che non abbia agli spese di terreno che gli consentano di mettersi in proprio, di autoprodurci energia elettrica, eccetera, eccetera, ma sono purtroppo rari casi. In questo si innesta un ragionamento politico e industriale che sta facendo Cingolani da qualche tempo e al seguito di Draghi, che sta. C'è una cosa, lui ha rilanciato pochi mesi fa anche sulle centrali nucleari. Le centrali nucleari non producono CO2 e il senso il senso della sua dichiarazione sull'aumento dei prezzi della bolletta va in quel senso lì, a favore del nucleare, cerca di riproporre il nucleare come meccanismo di produzione dell'energia elettrica. Già in passato Cingolani è un ministro cosiddetto tecnico, ma non viene fuori dal nulla. Cingolani ha lavorato per Eni, Cingolani ha lavorato per tutte le aziende che producono energia elettrica o intermediari energetici, e finita questa esperienza il governo tornerà a lavorare e a guadagnare lo stipendio per quelli. Quindi sta facendo palesemente un'attività di lobby per questi settori. L'altra cosa che aveva proposto era l'idrogeno blu. Sempre Cingolani è uno degli inventori di questa cosa. L'idrogeno consuma molto meno. Il problema è che per estrarre l'idrogeno in maniera naturale si consuma più energia elettrica di quella che servirebbe, che l'idrogeno potrebbe fornire. Quindi ha un bilancio energetico negativo e l'energia elettrica per produrla poi si inquina lo stesso. Allora Cingolani che propone di fare? L'anidride carbonica prodotta nel processo di produzione di idrogeno attraverso l'energia elettrica, di immagazzinarla e seppellirla sotto l'Adriatico, per cui l'idrogeno che veniva definito come idrogeno verde, perché ci sono alcuni processi che però ad oggi non sono ancora economicamente e energeticamente vantaggiosi, pensava di seppellire l'anidride carbonica sotto l'Adriatico, con la sponsorizzazione dell'Eni, che appunto chiamava l'idrogeno blu questo tipo di produzione, e così risolveva il problema. L'altro elemento inquietante e preoccupante di questa situazione è che la termovalorizzazione dei rifiuti, cioè il fatto di bruciare i rifiuti per produrre energia elettrica, non rientra nel meccanismo delle quote ETS. Per cui io potrei fare un inceneritore di rifiuti e con quello produrre energia elettrica, io per quello non pago le quote ETS e quindi ho un vantaggio competitivo a fare i termovalorizzatori. Per cui aspettiamoci nei prossimi anni anche un rilancio di questa proposta di produzione di energia elettrica. Il problema non è soltanto l'aumento delle bollette, ma appunto tutto questo meccanismo che c'è dietro, dal punto di vista concettuale per quello che riguarda l'ecologia del capitalismo e dal punto di vista pratico per le conseguenze che pagheremo in termini di altro inquinamento o per i depositi di carbonica in fondo al mare o per il nucleare e le radiazioni o per gli inceneritori che impesteranno le aree delle città e per produrre energia elettrica.
Ecco, io ne approfitto per farti una domanda, anche se penso che non sia così semplice rispondere in questa fase, relativa al fatto che subito dopo la ripresa dell'annoso dibattito sul tema nucleare è arrivato un annuncio di Eni, riportato dai giornali ma senza grande enfasi, che la società CFS, una partecipata dell'Eni, come maggiore azionista, e dal MIT di Boston avrebbero condotto, pare con successo, il primo test di un supermagnete che dovrebbe contenere e gestire la fusione nucleare di deuterio e trizio. Insomma, pare che entro il 2005 proveranno a costruire un primo reattore sperimentale e produrre energia per la rete già nel prossimo decennio. Ora, io non capisco molto di queste cose, ma sento parlare di fusione nucleare, sento parlare di supermagnete, e mi viene il dubbio che questa energia, che loro ovviamente equiparano a quella del sole, perché il sole è per antonomasia l'immagine della pulizia, ma che porrà grandi problemi. O forse questa è la frontiera del nucleare nel nuovo millennio?
Vabbè, lì c'è un problema tecnico che oggi è insuperabile. Mentre la fissione nucleare, che è il principio con cui funzionano attualmente le centrali nucleari, l'uranio viene scisso, emette neutroni e protoni e si dà luogo alla reazione a catena nucleare, e attraverso questa si produce energia elettrica. La fissione nucleare, un altro procedimento, utilizza alcuni isotopi dell'idrogeno, che sono il deuterio e il trizio, li fonde tra loro e in questo procedimento produce energia elettrica. È un procedimento che si può fare, già adesso si fa, perché se si confina all'interno del plasma il deuterio e il trizio c'è una produzione di energia elettrica. Il problema è che per confinarlo all'interno di un flusso di plasma si consuma molta più energia di quella che viene prodotta. Alcuni anni fa Pons e Fisherman, che erano due fisici, trovarono una cosa sulla fusione fredda, cioè dichiararono di essere riusciti a produrre energia elettrica senza utilizzare necessariamente il plasma, quindi con un bilancio energetico positivo rispetto a quello utilizzato fino ad allora. La cosa poi è ancora oggetto di dibattito scientifico, ma sembra, secondo la tesi mainstream dei fisici, che sia stato un errore di calcolo, un errore fatto da loro. Invece questa tesi della CFS è di utilizzare un magnete per convogliare il plasma. Il problema di fondo, però, siamo sempre nell'ambito: qual è il bilancio energetico? Cioè, io per alimentare un supermagnete ho bisogno di moltissima energia elettrica. Quanta ne posso produrre col plasma? È estremamente difficile, allo stato attuale delle conoscenze, ritenere che ci sia un bilancio energetico positivo. Il mio timore, quando fanno questi annunci qui, è che loro vogliono diversificare le fonti di approvvigionamento e di distribuzione, ma contemporaneamente poi non risolvono il problema dell'anidride carbonica, delle emissioni, eccetera eccetera. È come un po' l'idrogeno blu di 5 anni, cioè loro dicono l'idrogeno non inquina, perché l'idrogeno sviluppando energia, calore, produce vapore acqueo, significa con l'ossigeno fa vapore acqueo. Il problema è che per produrre l'idrogeno tu inquini molto di più di quello che inquinerebbe un normale motore a benzina in una macchina invece di un motore a idrogeno. Il problema di fondo è questo: una situazione di produzione di energia attraverso la fissione, non la fusione nucleare, oltre a comportare una serie di rischi oggi non indagati, perché c'è comunque un problema di sicurezza quando si creano questi mega impianti, non è solo un problema delle centrali nucleari, c'è un problema normalmente quando si creano i mega impianti industriali, anche quando non c'è il nucleare, pensiamo all'Ilva di Taranto, pensiamo a tutte le mega produzioni fatte, quando ci sono i mega impianti normalmente un problema di sicurezza c'è. Fare dei supermagneti che comunque influenzano, hanno un effetto di inquinamento elettromagnetico su aree vaste, che è misurabile, che è noto, con una produzione di energia elettrica per alimentarli, che poi fanno un plasma che comunque ha degli effetti anche questo per produrre energia elettrica. Vediamo se sono i classici annunci, secondo me, fatti per far salire un po' il titolo in borsa e per lanciare dal punto di vista pubblicitario la società, ma in realtà ho seri dubbi che da qui a 10 anni si possa arrivare a una produzione industriale di energia elettrica in maniera vantaggiosa attraverso la fissione, nel senso che se così fosse ci sarebbe già oggi su tutte le riviste scientifiche una marea di articoli pubblicazioni, implicazioni, studi che riguardano un utilizzo reale della, un utilizzo reale e commerciale della fissione nucleare, e non è assolutamente dato. Siamo ancora fermi alla ricerca teorica per cercare di abbassare il rendimento tra l'energia immessa nel processo per creare la fissione nucleare e l'energia prodotta dal processo attraverso la fissione nucleare. Per cui, ripeto, mi sembrano tanto quelle cose che ogni tanto vengono lanciate, ma sono, sono le cose per dire noi ci stiamo lavorando e una società si fa un po' di pubblicità e ha i corsi azionari che vanno verso l'alto.
Chiarissimo. A questo punto direi che possiamo riassumere abbastanza facilmente. Continueremo a respirare aria mefitica proprio per questo meccanismo perverso, però nel frattempo pagheremo di più la luce.
Infatti, cornuti e mazziati, come si dice dalle parti di Napoli.
Ti ringrazio molto e alla prossima, grazie.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutte.
Ciao.
Ciao.